sta per andare in onda? L'altro binario. Da un'idea di
Davide Mozzato
e Claudio Coppini.
Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS. Ci siamo, buona giornata a tutti.
Davide, mi abbassi Roberto, scusa. Davide,
ehi.
Hai obliterato il biglietto perché c'è una figura strana, penso sia un controllore in borghese.
Io c'ho il...
Guarda, quello con gli occhiali.
Io c'ho l'abbonamento, Claudio.
Ah, meno male.
Ti sei dimenticato, è impossibile obliterare l'abbonamento, anche perché sennò rischierei di rendere il mio viso irriconoscibile.
Ecco, e io...
A son di timbri.
Cioè, nel tuo abbonamento ci sono anch'io, vero?
Sì, sì, è un abbonamento a due foto.
Guarda, ti sto battendo sulla spalla.
Mio fratello che guardi il cielo.
Trasmissione in diretta, l'altro binario dagli studi di Radio Voce della Speranza di Firenze. In questo scompartimento abbiamo anche un altro ospite che però è ben noto.
Non sono il controllore.
No, vabbè, allora no. Siamo
ho pagato il biglietto però.
Aurelio Scucimarri, pastore avventista.
Ciao a tutti.
Forse Claudio bisogna dirgli che non si fuma in questo scompartimento, no?
I pastori fumano tutti, eh?
Ecco.
Ma gli fumano, perché? No, poi si
tracce. Parliamo subito dell'argomento che vogliamo affrontare quest'oggi, che mi sembra un argomento impegnativo ma anche molto vicino ai problemi di ciascuno di noi. Io ho di fronte a me la nazione di Firenze, che è anche il resto del Carlino, il giorno, di venerdì 18 febbraio, quindi di qualche tempo fa. Si parla di crisi e di valori, un articolo di Enzo Martinelli. Sul bollettino dei Salesiani, da sempre molto attenti alle problematiche giovanili, si legge che siamo di fronte alla prima generazione incredula, una generazione che non si pone contro Dio o contro la Chiesa, ma che sta imparando a vivere senza Dio e senza la Chiesa. Gli eredi di Don Bosco dicono che i nostri ventenni e trentenni si tengono sempre più a distanza dalle pratiche di preghiera e di formazione proposte dalla Chiesa e manifestano un incredibile analfabetismo biblico. Poi l'articolo continua, vedremo ancora. Insomma, questi salesiani sono un po' pessimisti? Io lo chiederei a voi innanzitutto e poi anche a chi ci sta ascoltando.
Allora, i salesiani innanzitutto io li ho frequentati di striscio perché ho letto diverse loro pubblicazioni in ambito giovanile e sono i più preparati su in questo ambito.
Sono
catechesi giovanile, eccetera, cioè sono veramente i più preparati e probabilmente se parlano in questi toni, se utilizzano questi toni, forse qualche dato ce l'hanno in mano.
Va bene, allora lasciamo ancora spazio a qualche nota musicale, poi approfondiremo insieme a Davide Mozzato, Claudio Coppini, Saverio Scucimarri. Due Sting. Siamo insieme a Claudio Coppini, Saverio Scucimarri, Davide Mozzato, questo è l'altro binario. Parliamo quest'oggi di giovani e abbiamo fatto riferimento poco fa al bollettino, a un bollettino dei Salesiani, da sempre molto attenti alle problematiche giovanili. E allora ecco, si legge in un articolo che è apparso sulla Nazione di venerdì 18 febbraio a proposito dei giovani in rapporto alla Chiesa, alla religione, alla fede. Sono molto affezionati al mondo di internet, ma quasi nessuno parla di fede nella rete. Quando parlano di sé, di se stessi, si dichiarano agnostici, qualcuno dice di essere ateo. Disertano con grande disinvoltura la messa domenicale, non sono interessati ad approfondire la fede cristiana, anche se a scuola hanno seguito l'insegnamento della religione cattolica e se provengono da famiglie di vitale ispirazione cristiana. I salesiani riscontrano però anche qualche segnale positivo nella difesa della tradizione cristiana, dei suoi segni pubblici e della cultura occidentale. I giovani apprezzano le posizioni assunte dal Papa e dai Vescovi.
Allora, quindi proprio una bomba, una bomba.
intanto, vi riconoscete pensando ai vostri figli, pensando anche alle comunità, ai giovani delle vostre chiese, chiese avventiste in questo caso, dunque chiese evangeliche, protestanti, che sono chiese un po' diverse, nel senso che chiaramente lì le minoranze sono in genere più compatte, tra virgolette, no? Anche a livello generazionale, però non lo so se è proprio così.
Saverio, io ho già parlato, lasciamo
ma io devo dire che mi riconosco in parte nelle preoccupazioni e anche in parte nei motivi invece di, come dice qua, nei segnali positivi. Anzi, forse non mi ritrovo nei segnali positivi.
E poi ci spieghi perché.
Sì, mi ritrovo in parte nelle preoccupazioni perché tutto quello che viene detto è, cioè, abbastanza vero e visibile. Mi chiedo però se si tratta di un problema di fede oppure di religiosità, nel senso che la fede è sempre una cosa molto più complessa, che non si può relegare al semplice ambito della partecipazione a certi riti religiosi o a certe dinamiche pratiche. È un ambito che può coinvolgere tutta quanta la vita di una persona, quindi è molto più difficile da valutare, anzi secondo me forse nemmeno
quindi paradossalmente
tanto valutarla.
Paradossalmente tu puoi pensare a una persona che ha fede ma non è religiosa, oppure sì, che è una persona religiosa ma che non ha fede.
Sì, tra l'altro
parlo per paradosso.
Sì, non è un, diciamo, un mio pensiero questo originale, ma c'è un teologo del 1900, il pastore Dietrich Bonhoeffer, no? Lui intravedeva proprio verso la fine del secolo scorso, e quindi proprio nella nostra epoca, questa trasformazione della religiosità e della fede, no? In cui la religiosità tendeva a scomparire, quindi la fede assumeva nuove forme che bisognava, come dire, saper cogliere per non cadere nel rischio di pensare che la fede possa finire, perché secondo lui la fede non finirà mai,
allora,
finché Gesù non ritorna.
Perché in questo articolo sembra che accada esattamente il contrario, cioè magari si è più attenti alle forme religiose, ma...
Sì, c'è sicuramente una valutazione, ecco, qui sulle pratiche di preghiera, di studio della Bibbia, partecipazione alla messa, no? Quindi su pratiche religiose. Allora, da questo punto di vista c'è sicuramente un problema, e questo lo si vede anche nelle nostre chiese di minoranza, no? Cioè in ciò che è la parte aggregante della fede, la parte comunitaria, che spesso si esprime nei riti o comunque negli incontri comuni, lì c'è una certa carenza dal punto di vista giovanile. Però ecco, è sicuramente una trasformazione che sta subendo la religiosità, ecco, io non me la sentirei di frapporre e di confondere la fede con la religiosità, perché sono due cose in contatto tra di loro ma che non si identificano.
Claudio. Ecco, no, io noto anche un'altra cosa, vorrei condividerla con voi e con gli ascoltatori. Ecco, una generazione che, come invece spesso in passato è successo, non si pone contro Dio o contro la Chiesa, ma che sta imparando a vivere senza Dio e senza la Chiesa. Ecco, questo mi sembra forse un altro aspetto, non so, Saverio, Davide.
Sì, io volevo reagire anch'io su questo bollettino. Innanzitutto non vedrei come allarmista il fatto che siamo di fronte alla prima generazione incredula. Perché? Perché le generazioni che hanno preceduto questa generazione incredula, cioè, se vogliamo dire, le generazioni di credenti, hanno fatto sfracelli, insomma, hanno distrutto quel poco di cristianesimo che c'era, ecco, io lo voglio dire.
Era meglio se eravamo un po'
incredibili. Io credo di sì. Se andiamo un pochettino indietro nella storia, no? E guardiamo che cosa hanno fatto generazioni di persone che credevano molto, beh, non serve andare tanto distante, ma veniamo da due guerre mondiali in un contesto praticamente infarcito di cristianesimo, no? Prima Saverio citava un teologo del secolo scorso ormai, che lui si è messo in gioco proprio contro una chiesa, una teologia che applaudiva i fasti del Terzo Reich. Quindi ecco, su questo non mi preoccuperei più di tanto. Poi la seconda volée del mio intervento ha a che fare con questa citazione, no? Dice tutte pratiche di preghiera e di formazione proposte dalla Chiesa. Ecco, probabilmente il problema, e io mi sento assolutamente così messo in discussione, il problema non sta tanto nella risposta di coloro che sono diventati una generazione incredula, così come la chiamano i salesiani, ma in coloro che propongono. Forse la proposta non è del tutto soddisfacente, forse non va a colmare quelli che sono i bisogni di coloro che invece vorremmo raggiungere, forse c'è un problema di comunicazione dietro.
Allora, direi un altro breve stacco musicale, vi propongo un brano che apparentemente non c'entra molto, Edoardo Bennato, Un giorno credi. Ed è qui l'esperienza sua personale, di una persona che è confusa, diciamo, rispetto anche all'immagine che ha di se stesso. E credo che questo valga benissimo per i nostri giovani, ma in fondo anche per ognuno di noi. Perché poi questa descrizione qui, diciamolo chiaramente, i salesiani parlano dei giovani, ma forse la potremmo estendere tranquillamente a gran parte della società. Per cui quando noi leggiamo che siamo di fronte alla prima generazione incredula, di quale generazione stiamo parlando? Ecco, almeno qui in Occidente.
Svegli e devi cominciare da zero. Situazioni che stancamente si ripetono senza tempo. Una musica per pochi amici come 3 anni fa. A questo punto non devi lasciare, qui la lotta è più dura, ma tu se ne prendi di santa ragione, insisti di più. Sei testardo, questo è sicuro, quindi ti puoi salvare ancora. Metti tutta la forza che hai nei tuoi fragili nervi. Quando ti alzi e ti senti distrutto, fatti forza e vai incontro al tuo giorno. Non tornar sui tuoi soliti passi, basterebbe un istante.
Un giorno credi, Edoardo Bennato. E ricordo che siete sintonizzati sulle frequenze del circuito della Voce della Speranza. E a questo punto diamo spazio a una telefonata che credo giunga dalle parti di Roma. Vediamo di chi si tratta. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno. Prego, come si chiama? Qual è il suo nome?
Maurizio.
Maurizio. Maurizio. Prego, allora.
Allora, volevo dire che io ho 2 figlie adolescenti, cioè quasi, forse una più che adolescente ha 19 anni e l'altra ha 16 anni, che credono, però non frequentano nessun tipo di culto o cose del genere, anche perché forse sono io prima di tutto che sono troppo pigro per frequentare qualsiasi cosa. Vi ho dato l'esempio della fede, ma non, cioè io ho dato in passato sì di una frequenza cattolica che poi è venuta a mancare, però praticamente è difficile sconfiggere l'abitudine con le esigenze di fede, che molto spesso in un qualche modo non coincidono con la quotidianità della vita, che è piena di impegni, di cose anche terrene, insomma.
certo. Cioè, Maurizio, io la ringrazio per l'onestà anche con cui lei si è espresso, diciamo, e pone il problema. Credo che non rappresenta solamente la sua situazione, la situazione familiare a cui fa riferimento, ma la situazione di tantissime persone, eh? Quindi la ringraziamo perché ci dà lo spunto anche per ancorarci alla realtà, insomma. Allora, credo che Claudio voglia dirci qualcosa.
Volevo fare una domanda a Maurizio prima che ci lasci. Intanto la saluto e la ringrazio. Ecco, ma queste ragazze hanno fede nella vita, al di là dell'aspetto religioso, secondo lei, che è suo padre, come le vede?
Sì,
no, per esempio, io vedo...
Secondo me hanno anche fede in Dio, oltre che nella vita, hanno anche fede in Dio, solamente che forse, ecco, è difficile, come diceva l'ultimo intervento, vedere la fede incarnata dei giovani di oggi. Vedere, oltretutto gli esempi sono tutto il contrario, la maggior parte delle volte, ci vengono sia dalla politica, dallo spettacolo e tutto il resto. E quindi in qualche modo questa fede è come se venisse, non dico corrotta, ma
indebolita
e annacquata, forse, ecco, annacquata in tutte queste, o per riprendere il discorso della parabola del seminatore, praticamente se venissero gli uccelli del cielo a beccare il seme, praticamente. Mm-hmm. È facilissimo che in questo momento, ma per loro, ma come per noi, gli uccelli del cielo abbiano la prevalenza.
Grazie davvero. Grazie per mille. Questa sua testimonianza. Potrà ascoltare le nostre, non dico risposte, ma le nostre riflessioni su quello che ci ha detto attraverso la radio. Grazie mille. A risentirci.
D'accordo. Salve. Buongiorno.
Ritornando ad alcune sollecitazioni che sono venute da te, da Saverio, da Claudio e anche da Maurizio, no? Abbiamo un'altra telefonata forse? La facciamo attendere. Allora, tu parlavi di minoranze compatte, generalmente sono un pochettino più compatte rispetto a denominazioni un pochettino più grandi, facevi riferimento probabilmente anche alla nostra denominazione, no? La Chiesa Cristiana Avventista. Effettivamente anch'io nel girare in questo mio nuovo incarico diverse comunità mi rendo conto, ne parlavamo con Saverio venerdì.
Il tuo incarico è quello di coordinatore di diverse comunità avventiste in Italia centrale.
Sì, sì. E mi rendo conto che ci sono intere generazioni che non sono per nulla interessate a quelle, alle cose di fede, chiamiamole così, alle cose di fede delle quali noi proviamo a conversare, a discutere, a riflettere con il resto della comunità. Quindi i giovani sono assolutamente tagliati fuori. E quindi io mi faccio questa domanda e la sottolineo: sono tagliati fuori perché loro non sono interessati o perché noi parliamo di cose, noi adulti, noi vecchi, parliamo di cose che a loro non interessano, non sono per nulla solleticati? Questa è la prima volè. La seconda, quando si parla di generazione incredula, come si fa a classificare una generazione? Una volta una generazione passava da 25 a 25, no? In diversi lustri. Oggi mi faceva ridere un collega che ha sentito i suoi figli, uno c'ha 15, l'altra 13, e quello di 15 diceva: beh, la tua generazione, rivolto a sua sorella, la tua generazione, ma siete veramente infantili, dai 15 a 13 anni, quindi 2 anni già cambia il
mondo.
Quindi
ognuno la usa già cambia il mondo. Va bene. Abbiamo un'altra telefonata, mi scuso per aver lasciato in attesa.
No, è bello perché ho ascoltato. Buongiorno a tutti, sono Renata.
Renata,
ciao Renata.
Da Palermo. In maniera particolare volevo salutare Saverio, ci manca tanto.
Ecco, perché diciamo che Saverio è stato pastore della Chiesa Avventista
Renata,
di Palermo. Infatti,
puoi venire in pellegrinaggio per Saverio a piedi fino a Firenze.
Però Renata, se non vuoi che ti tagliamo subito la telefonata, di anche, però ci manca anche Claudio e Davide.
Dillo, va bene, quello vi ascoltiamo sempre.
Sì, hai visto come si è abbassata?
Non è sempre, sempre un po' il venerdì, un po' comunque grazie per queste trasmissioni, perché toccano sempre dei punti dolenti e io mi sento sempre chiamata in causa. Questa è un po' anche la mia situazione. Io ho 3 figli, sono tutti grandi di età, vanno dai 43 ai 33 anni, però il problema è quello che io sento questa insofferenza, specialmente con le 2 femmine, La grande di 43 anni che ha delle amiche meravigliose, fanno volontariato, fanno sì, anche mia figlia, questa la grande, è la prima a correre quando sente che qualcuno ha bisogno di aiutare in tutti i modi, in tutto, però appena si parla di fede si irrigidisce, addirittura noto insofferenza. Se noi facciamo la preghiera prima di mangiare, quando la invitiamo, perché ora abita per conto suo, è single, se per caso noi siamo abituati sempre, quando cominciamo a mangiare, fare la preghiera, a tenerci per mano, lei subito lascia la mano oppure si alza e se ne va a guardare qualche cosa fuori, proprio un'insofferenza. E la piccola la stessa cosa, abita fuori Palermo, quando ci vado io le porto sempre dei libri nostri, l'ultima volta avevo portato Comincia a vivere, dove sono toccati tanti punti, però non in maniera insomma un po' forte, così fare vedere che esiste un altro modo di vivere, un altro modo di accettare le cose. E al momento di andarmene lei mi ha detto: mamma, forse ti eri dimenticata questo. Dico: no, io l'ho lasciato apposta per fartelo leggere. No mamma, non mi interessa, te lo puoi riportare. Ora ha avuto un bambino, lo sta per battezzare, ma lo battezza soltanto per dovere, perché il marito ci tiene, e non vogliono sentire parlare di fede, di religione. E non capisco questo. La nostra era una famiglia molto cattolica, i miei genitori sono stati fino al momento della morte proprio un esempio in tutti i sensi di umanità, di fedeltà. Ogni domenica andavano a messa oppure vedevano in televisione, ma sono stati sempre molto, mentre io noto proprio questa mancanza di fede.
Quindi tu confermi sostanzialmente l'analisi dei salesiani, che parlano di una generazione particolare, insomma.
Ma non tanto perché ce l'abbiano con la Chiesa cattolica per tutto quello che è successo.
Infatti.
È un rifiuto, perché dicono che Dio è un Dio crudele, perché anche se per caso sentono un po' dell'Antico Testamento, mamma non me ne parlare, un Dio così crudele, io non posso accettare che esista un Dio così crudele, e non si riesce a fare nessun dialogo.
Renata, grazie davvero anche per questa tua testimonanza partecipata.
Bene.
Grazie mille.
Ciao,
davvero.
Ciao.
Intanto ci ha telefonato un'altra ascoltatrice, credo dalla zona di Firenze, che ci ha detto: io frequento poco la chiesa, no? Però il fatto che io non frequenti la chiesa non significa che non abbia la mia fede. Dice: io ho tanto amore per il prossimo, e insomma è anche il principio che vivo nella mia famiglia. E quello, io mi sarei disposto a levarmi, diciamo, qualcosa che ho per darlo agli altri, insomma. Quindi ecco, forse dice: fate attenzione, se ho capito bene, perché ho preferito non andare in voce, fate attenzione a non confondere quello che è la frequenza nelle chiese con un rapporto di amore, di va bene.
È una parziale risposta anche per Renata, questo è un altro punto di vista, no? Mi sembra.
Sì, posso. Diciamo, allora, proprio alla luce, no, di questi interventi, secondo me noi siamo evidentemente, no, di fronte a un, come dire, a delle generazioni, ecco, che si susseguono a grande velocità, e quindi c'è una differenza di mentalità, di modi di vivere molto, molto diversa. Noi oggi nel giro di 10 anni possiamo assistere a cambiamenti che nel passato accadevano nel corso di 300-400 anni.
Ci ho fatto l'esempio di una generazione di 2 anni e mezzo.
Gioventù bruciata proprio.
Per cui, ecco, io questo lo dico anche per Renata, no? No, non parlerei necessariamente di assenza di fede. Sicuramente c'è un problema, d'accordo? Sicuramente c'è un problema, c'è una crisi delle normali forme di religiosità, i modi di concepire la religiosità, e secondo me è molto importante come ci poniamo di fronte a questa crisi. Possiamo o piangerci addosso, no? E quindi dire, ecco, condannare questi giovani, piangere su di loro perché non hanno più i valori di una volta, oppure possiamo assumerli come un dato di fatto, appunto. Cioè sapere che oggi la società è così, la fede tende ad essere più individuale, tende ad essere più pratica, meno formale. Questo perché la fede comunque fa parte di un contesto culturale molto più ampio, che è così. E quindi forse, ecco, assumerlo come dato di fatto e dire, ecco, come possiamo oggi predicare Gesù in questo contesto? E allora, con delle figlie, magari, no, che hanno un, come nel caso di Renato, uno spiccato interesse per Renato. Il sociale, ecco, anziché magari insistere sulla preghiera e sulla Bibbia, si potrebbe predicare il Cristo che aiuta i poveri, che aiuta i diseredati, che aiuta gli stranieri e così via, no? Predicarlo vuol dire, certo, coinvolgerli anche in maniera pratica in questo. Ecco, forse è lì la questione, trovare l'approccio giusto.
Allora, abbiamo un'altra telefonata, mi piacerebbe anche però ritornare sul primo intervento che abbiamo sentito di questo signore,
Maurizio,
che molto onestamente, lui ha detto anche, io però ho avuto e ho problemi di tempo per poter, comunque... Ci ritorniamo dopo una telefonata, vediamo da dove arriva. Pronto?
Pronto, buongiorno, buongiorno. Sono Maria Pia da Roma.
Ciao, Maria, ciao. Pia. Mi fa piacere sentirti. Allora, dici pure...
Una grande amica vostra.
Infatti.
Che bella la tua voce.
Allora.
Voglio dire una cosa, prego. A proposito del Dio crudele, cioè mi dovete risolvere questo quesito. Ho sentito dire, forse nelle vostre... qualcuno che ha detto Dio è onnipotente però non è buono, o viceversa, è buono ma non è onnipotente. Cioè, mi ha colpito molto questo. Pronto?
Sì, siamo qui e che... cioè, pronti dire... a risolvere il problema. Vabbè.
Cioè, è un problemuccio.
Sì, no, prego,
è un
prego.
Problema, perché alle volte veramente con quello che accade dice, ma Dio, dove sta?
Quindi, se capisco bene, tu dici, voi parlate dei giovani, in realtà queste problematiche, questi dubbi, queste coinvolgono tutti, insomma.
Abbiamo questo problema.
Ecco, ho capito.
Infatti, guarda, secondo me, adesso non vorrei mettere, ma il cattolicesimo praticamente ha distrutto non solo il cristianesimo vero e proprio, ma anche l'Italia, guarda.
Vabbè,
bisognerebbe che a un certo momento Dio intervenisse di santa ragione, perché qui esistono dei soggetti che credo siano demoni incarnati.
Demoni incarnati. Allora, ti blocco qui perché ho paura che tu mi dici chi sono. Grazie davvero.
Ciao.
Però voglio dire anche il fatto della droga, che praticamente sì, sta alienando il mondo. Dico, ma non ti sembra una cosa terribile? Non lo so.
Certo,
io,
certo. Grazie mille, eh.
Ciao Maria. Grazie.
Auguri, grazie.
Tra l'altro non so se avete visto Gratteri, Nicola Gratteri, procuratore calabrese, no?
Sì.
Che da Fazio, anche tempo che fa, ha detto che praticamente le persone comunque coinvolte dalla mafia sono più di 20
Io
milioni in Italia.
Non niente di personale.
Più di 20 milioni, perché tra i consumatori di droga, cioè c'è un collegamento veramente...
Io voglio ritornare a bomba nell'articolo e provando a cogliere ancora le sfumature di Maurizio, di Maria Pia e di Renata da Palermo. Innanzitutto, ecco, ribadisco questo, che generazioni spesso, anzi, fa una bella rima con reazioni. Che se alcune generazioni reagiscono in un certo modo, probabilmente ciò è legato al nostro modo di impostare la fede, la religiosità e tutto ciò che gira attorno a questo mondo. Se alcune persone reagiscono in quel modo, qualche domandina, ecco, io me la porrei, no? Magari non è una colpa direttamente ascrivibile a colui che propone, ma le vicende della vita magari hanno fatto sì che alcune persone preferiscano manifestare la loro fede, conscia o inconscia, in attività pratiche, piuttosto che invece filosofeggiare o attraverso riti, senza nessuna parola di giudizio da parte mia, ma una riflessione io credo la dovremmo fare. La seconda cosa, no? A proposito di quello che diceva Maria Pia, no? Questo Dio dell'Antico Testamento, eccetera. Io sabato ero in una chiesa e è una chiesa che riceve parecchi ospiti. Io ho detto, ma ditemi la verità, siete stanchi di avere ospiti? No, mi hanno detto, non siamo stanchi, perché portano sempre delle ventate di cose nuove. Un fratello ha alzato la mano e ha detto, sì, l'importante è che gli ospiti, quando vengano, ci dicano che Dio ci ama e che ci vuole per sé. Di tutto il resto non ce ne importa nulla.
Immagino il tuo entusiasmo.
Prima. No, ma guarda che questa mi ha fatto veramente riflettere, no? Ma in sostanza, il messaggio cristiano, cioè la buona notizia, in che cosa consiste?
Sì.
Ecco. L'ultima cosa.
È un macchinista.
Un film di Charlie Chaplin di qualche anno fa ormai, no? Anzi, qualche secolo fa ormai. Tempi moderni, no? Maurizio diceva, beh, oggi siamo pieni di impegni, siamo trafelati. Ecco, io credo che la Chiesa, in quanto depositare la Chiesa in senso lato, no? Non la Chiesa denominazionale, ma la Chiesa cristiana, che ha come obiettivo quello di comunicare il Vangelo, deve essere anche un pochettino fantasiosa, no? Noi viviamo in un tempo nel quale i tempi sono cadenzati in maniera estrema e ci affanniamo a far sì che le persone possano venire solamente in quel momento. Noi offriamo solamente in quel momento. Io credo che anche l'offerta da parte della Chiesa deve diventare diversificata, fantasiosa e non legata strutturalmente a dei tempi, a dei momenti solamente. Mi sembra sia il Vangelo che dice, una lettera di Paolo, predicare il Vangelo a tempo e fuori di tempo. Ecco, io credo che fuori di tempo non...
Davide, bellissimo, mi hai fatto venire in mente questa cosa. Abbiamo bisogno di una parola creativa.
Sì, sì, parola creativa, bene.
Allora, naturalmente le cose da dire sono ancora tante. Siamo partiti da un articolo, poi magari ci ritorniamo, un articolo che abbiamo trovato sulla Nazione di qualche giorno fa. Si parla di una gioventù, quella attuale, in che costituirebbe, secondo i Salesiani, la prima generazione incredula, una generazione che non si pone contro Dio o contro la Chiesa, ma che sta imparando a vivere senza Dio e senza la Chiesa. Uno, ecco, stacco musicale, ma prima Claudio.
Prego. Come la giudicheremo? Come pensiamo di incastonarla, di piazzarla, questa generazione di magrebini che dalla Libia all'Egitto, di giovani, no? Che sta reagendo in questo modo? Sono gente che credono, che non credono. Dove hanno trovato questa forza di reagire a una tradizione dittatoriale che è comunque...
Un'altra gioventù, Renato Zero.
Io e te, come due sconosciuti, perché la vita ci allontana, lo so, almeno un saluto si può, ai miracoli ci credi, io sì, perciò ci ritroviamo noi qui. Per pareggiare i conti, e già, e dirci una volta per tutte la verità. Ce la siamo conquistata, questa nostra libertà, con coscienza e con fatica, ecco come si fa. Senza sconti o privilegi, ci si mette un po' di più, ma se tocchi quella cima, come un Dio ti senti tu. Grazie di essere te stesso, bentornato amico mio, senza offrirci al compromesso, siamo salvi tu ed io, questa fede ci accompagna, siamo vivi grazie a lei. Nel girone dei delusi non ci vedrete mai. C'è amore nei tuoi occhi e nei miei, la voglia tua di offrirti è la mia, identici destini, direi, indivisibili ormai. Una promessa nuova sarà, se vuoi la primavera verrà. Io non ti ho mai mentito, io no. Resta, non te ne andare più.
Non lasciare questi occhi senza luce, resta.
Questa è la nostra festa. Un'altra gioventù.
Non lasciare
un'altra gioventù, Renato Zero. E questo è l'altro binario.
Noi convinti di cambiare il mondo.
E ricordo che siamo partiti da un articolo che abbiamo trovato sulla Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno, di venerdì 18 febbraio 2011. Un articolo di Enzo Martinelli, Né lavoro né fede, la vita agra dei giovani increduli. Parte questa riflessione del giornalista da un bollettino dei Salesiani, da sempre molto attenti alle problematiche giovanili, e dopo aver citato diversi esempi continua parlando di internet. I siti "lasciate una preghiera" o "accendete una candela" sono frequenti nel web, ma questi aspetti, dicono i Salesiani, sono poca cosa rispetto alla grande indifferenza con la quale la cultura europea si pone nei confronti del cristianesimo, all'accreditamento dell'immagine della Chiesa come potenza politica con ampie riserve economiche, all'inesistente iniziazione alla fede da parte delle famiglie che crescono i figli a brioche e cartoni animati. Un'analisi triste di un universo già penalizzato da carenza di lavoro: un giovane su tre è disoccupato. Inoltre, 2.242.000 giovani fra i 15 e i 34 anni non cercano lavoro e non studiano. La fonte è il Censis. Dunque, tutto questo si inserisce in un contesto di grande precarietà. Ecco, il senso del proprio futuro come un futuro precario, questo forse è il segno che più distingue questa generazione, perché il fatto di vivere e non vivere i valori delle generazioni precedenti, in particolare rispetto alla fede, io credo che ci sia stato anche nel passato. Osservazioni di questo tipo, io ricordo di averle lette 10 anni fa, ma anche 20 anni fa, insomma, no? Siamo di fronte alla una generazione incredula, analfabeta sul piano biblico, insomma, questa è roba che è da tanto di... se ne parla, però ecco, questo senso di precarietà in rapporto al proprio futuro credo che sia una cifra proprio particolare di questa generazione, e questo veramente stringe il cuore, insomma.
Lo sa a me cosa mi colpisce? È che questi resoconti, voglio dire, le generazioni sono anche il frutto di quello che è stato prodotto e seminato dalle generazioni
infatti
precedenti.
Infatti si parla di famiglie che crescono i figli a brioche e cartoni animati.
Se no lo scarica.
Davide facile. Mazzato. Tu hai cresciuto tua figlia a brioche e cartoni animati?
Cartoni animati sicuramente, brioche un pochettino meno.
Che erano troppo
pochettino
care.
Meno. Però effettivamente investire sulla comunicazione evangelica con i propri figli è qualcosa di irrinunciabile per delle famiglie credenti. Quindi d'accordo con Maurizio che i tempi magari della frequenza comunitaria globale siano impossibili se non difficili, no? Ma il ruolo di sacerdote, di sacerdozio che un genitore ha nei confronti dei figli, questo è indelegabile, e quindi ecco, su questo credo che abbiamo fallito. Per fortuna, ecco, io sono sempre molto critico nei confronti della mia denominazione, ma noi cristiano-avventisti del Settimo Giorno ci abbiamo sempre creduto a questo, ed effettivamente abbiamo delle note di merito per ciò che concerne la catechesi infantile nelle nostre comunità. I bambini sono molto ma molto curati in
questo
senso.
A questo proposito, se ci fosse qualche genitore che avesse piacere di coinvolgere i propri bambini in questa istruzione biblica ma non settaria, insomma,
no,
mi sembra di dire,
no.
E anche in queste attività scautistiche che vengono portate avanti dalla Chiesa Avventista anche nelle varie realtà locali, è possibile oppure c'è un test come dire denominazionale psicoattitudinale da superare? Com'è?
No, assolutamente, basta volerlo. E poi mettersi in contatto con la radio per avere
che cosa
informazioni.
Ecco, Saverio, che cosa viene fatto? E quali sono un po' i tempi? Per qualcuno ci sta ascoltando, perché a volte veramente c'è anche un problema di dove depositare i figli.
Una descrizione,
no?
Sommaria.
Si cerca di comunicare Dio attraverso tre valori fondamentali: natura, testimonianza e servizio. E quindi rispetto dell'ambiente, capacità di, come dire, essere ciò che si dice, ecco la testimonianza, e poi il servizio è capacità di comprendere se stessi come qualcuno che può dare qualcosa all'ambiente che lo circonda e ricevere in cambio.
Questi sono i valori, di fondo che, e invece, come si realizzano? Poi, giusto, capisco che le attività stanno
anche con gli scout, no? Questa...
ma ci sono appunto attività scoutistiche il pomeriggio, la mattina invece
di sabato, generalmente
del sabato, sì, sì. Grazie. Il sabato pomeriggio c'è un'attività di scout, il sabato mattina invece è una catechesi più prettamente religiosa basata su dei racconti della Bibbia adeguati ai bambini, che però veicolano un messaggio appunto di tipo evangelico, cioè parlano dell'amore di Dio e della sua salvezza.
Di diversa età, no? Sono distribuiti in base alla loro età.
Sì.
Quindi non è una classe unica. Qui a Firenze ci sono circa un centinaio, no, di bambini che partecipano a questa attività.
Quante sono le classi suddivise?
Sì, sono quattro, mi sembra, quattro o cinque.
Sì, esatto, sono per le classi, diciamo, che riguardano l'infanzia fino alla prima adolescenza. Poi ci sono altre classi per gli adolescenti,
però questo,
fino ai 21 anni.
Questo non esula comunque il genitore ad essere promotore, non dunque portare esclusivamente il bimbo dallo specialista, ma...
Sì, perché ho sentito il verbo depositare.
Claudio ha detto. Sì.
Allora, abbiamo una telefonata, vediamo di chi si tratta. Pronto?
Pronto, buongiorno. Sono Maurizio da Palermo. Siccome io seguo una comunità evangelica, giusto, è a Palermo, e ci vado la domenica, siccome mia moglie è di fede cattolica, però non praticante, cioè la mattina vado lì e poi accompagno le mie bambine che si stanno venendo alla comunione. Non so se, appunto, non frequento neanche la cellula, non frequento per non portare gli sguidi nella famiglia. Questo però io vorrei frequentare, vorrei essere un pochettino più partecipe. Volevo un suggerimento per quanto riguarda la comunione, per quanto riguarda, perché io l'ispirazione l'ho avuto con gli evangelici da un 4 anni a venire qua. Volevo un suggerimento da voi.
Grazie, ciao ciao. Davide, prego.
Sì, allora, se ho capito bene, Maurizio è di fede evangelica, la moglie è cattolica e lui è un pochettino in difficoltà perché per la sua fede evangelica ci sono dei sacramenti che le figlie invece devono fare per tradizione cattolica, e quindi lui si sente in difficoltà. Come agire in questo senso? Vabbè, Maurizio, non è che ci sia una risposta teologica qui da darti, devi entrare in comunicazione con tua moglie, parlarne, farne oggetto di preghiere, decidere in quale modo desiderate insieme educare le vostre figlie in questo senso. Però mi rendo conto che la situazione non è delle più agevoli. Non puoi avere, io credo, una risposta definitiva da parte nostra, a meno che Claudio non voglia accenderla. La accendiamo?
Accendiamo.
Salutiamo l'altro ospite, Davide Romano, che ci ha raggiunto proprio in questi minuti. Almeno
buona mattinata.
Nell'ultima parte di questo articoletto si fa menzione del fatto che un giovane su tre è disoccupato, no? E mi chiedo, a proposito della comunicazione evangelica, no? In quante delle nostre chiese si è predicato in questi ultimi tre mesi o in questi ultimi tre anni sulla difficoltà di trovare lavoro dei nostri giovani? Quanto le nostre comunità locali si sono attivate con la loro fantasia creativa per provare ad aiutare e accompagnare questi giovani nelle loro difficoltà e magari per trovare loro un'occupazione o per fondare delle cooperative, no?
Quanto sentono il senso della solidarietà cristiana?
Quanto tempo invece è stato utilizzato per predicare il mondo a venire o lo stato dei morti o altre cose che sicuramente sono interessanti nella teologia cristiana, ma probabilmente non arrivano nemmeno al timpano di coloro che invece stanno vivendo questo dramma.
Naturalmente questa è un'osservazione che tu rivolgi in senso autocritico per le chiese avventiste, ma penso che potremo estenderla abbastanza tranquillamente a tutte le comunità cristiane, perché insomma, anche se non è che la gente non sia consapevole di questi argomenti, non è che non se ne parli in assoluto.
Però non se ne parla in chiesa. In chiesa sembra un mondo a sé, un mondo altro.
Questo almeno è
questa è la mia percezione.
Ritorna al discorso che abbiamo bisogno di una parola creativa.
Sentiamo, dai, vediamo se riusciamo a coinvolgere in estremis anche il nostro ospite ultimo, Davide Romano.
Il tema che diceva Davide Mozzato, cioè la questione del fatto che non si parli nelle chiese spesso di alcuni temi che sono all'ordine del giorno, questo probabilmente dipende da due fattori. Il primo è che magari ci può essere su certi temi forse una impreparazione, e questo è grave. o forse un senso di inopportunità, o forse, come dire, tanto di questa roba qui ne parlano tutti, non ha senso che ne parliamo noi. Poi bisogna anche riconoscere che non sempre le chiese hanno una parola specifica da dire, non è che su tutti i temi di attualità abbiano le chiese uno specifico che consenta loro, diciamo, di intervenire con pertinenza dicendo cose, diciamo, originali o in qualche modo utili, perché... Però sul tema del lavoro bisognerebbe ricordare che il tema del lavoro è stato, per noi che siamo evangelici, è stato riscoperto e certamente estremamente valorizzato dai riformatori. Non dimentichiamoci che il lavoro, per esempio secondo Lutero, rispondeva alla vocazione che ciascun uomo sulla terra ha. Ciascun uomo sulla terra ha una propria vocazione che gli proviene da Dio, quindi, diciamo, uscendo dall'idea che la vocazione fosse soltanto qualcosa di relativa, la chiamata, diciamo, a far parte del clero, insomma, no? A consacrarsi ad una vita monastica o di altro tipo. Invece il lavoro secolare è anch'esso una vocazione che Dio rivolge ad ogni essere umano ed è un modo per servire Dio nell'uomo, servire Dio nei propri simili. Però, dunque, il tema del lavoro non è appunto così estraneo, dico, alla tradizione cristiana, in particolar modo alla tradizione cristiana.
2.242.000 giovani tra i 15 e i 34 anni non cercano neanche più il lavoro.
Calvino, ricordiamo Calvino.
Dice la vocazione, qui altro che vocazione.
Però in uno spot che prima hai mandato in onda, prima della trasmissione, si parlava di 241 milioni di bambini che invece nel lavoro ci sono mandati a forza.
Certo.
Ecco, di queste cose io dico, cose salienti per le generazioni nostre, e sono sicuro che se noi parlassimo di queste cose, forse coloro che masticano la chewing gum nell'ultimo anello delle nostre comunità e che giocano con il telefonino, forse potrebbero essere interessati e rientrerebbero in conflitto con questa così analisi che fanno i salesiani, no? Di questo disinteresse. Ribadisco, il disinteresse forse è creato,
allora,
anche a chi non riesce a crearlo.
Vi propongo una testimonianza molto speciale.
Ma queste generazioni sono proprio increduli. Ora sentirete, ecco, allora, com'è incredulo questo ragazzo dei 13 anni.
Ascoltiamo insieme un contributo che hai trovato
su Repubblica.
The adults know exactly what challenges we have.
Noi sappiamo che gli adulti sanno benissimo quali sono le sfide e che conoscono le soluzioni, ma non capiamo perché fanno così poco. 13 anni e nessuna paura davanti a una delle platee più prestigiose del mondo, l'ONU. Il bambino tedesco Felix Finkbeiner è l'eco guerriero più giovane del mondo ed è riuscito in un'impresa. A 9 anni ha fondato nella sua classe l'associazione Plant for the Planet con l'obiettivo di piantare 1 milione di alberi. Non solo ci è riuscito, ma la sua associazione si sta espandendo in tutto il mondo, le donazioni fioccano e lui gira per le scuole portando avanti la sua missione.
It's not about saving the polar bear.
Non si tratta di salvare gli orsi polari, dice davanti a questi ragazzi di una scuola di New York. Si tratta di salvare il nostro futuro.
It's about saving our future.
Si tratta di salvare il nostro futuro. Adesso, naturalmente, qua uno potrebbe anche...
Risposte fantasiose e creative che vengono fuori. Quindi c'è bisogno di una parola viva, una parola creativa. Io penso che quando il Signore ha detto venga la luce, cioè ha tirato fuori... al di fuori dell'onnipotenza, qui proviamo a rispondere anche a Maria Pia, ha tirato fuori parole creative che svegliano, è chiaro. E quindi io a questi salesiani un po' una domandina gliela vorrei fare, ecco.
Fagliela. Ti stanno ascoltando.
Sì.
Vabbè, vorrei... allora, qualche commento e poi siamo in conclusione, mancano un paio di minuti.
Sì, se posso vorrei commentare brevemente, no? Ecco, questo è un tipico esempio di come bisognerebbe cercare, no, dei modi nuovi per poter incarnare la fede in Dio all'interno del contesto nel quale ci troviamo, senza piangere sopra al fatto che non c'è più il contesto di una volta. La Chiesa ha imparato a esprimersi, nemmeno tanto bene, ma comunque ha imparato a esprimersi in un contesto dove Dio è legato alla patria, alla famiglia e al lavoro, no? Oggi sia la patria che la famiglia e il lavoro sono non sono più, ecco, delle realtà solide come lo erano una volta, e questo si ripercuote anche su Dio, no? Per cui, ecco, la religiosità è diventata qualcosa di più complesso, frammentato. Per cui io credo che se vogliamo, ecco, recuperare il senso della nostra missione, che poi è quella di predicare in maniera concreta, ecco, Gesù Cristo, l'annuncio del Vangelo, dobbiamo ispirarci a un testo biblico, no? Parlando di Noè, diceva Noè, fu trovato giusto nella sua generazione. Ecco, quindi non smetterla di fare confronti, di rimpiangere il passato e vedere nel presente, in quella che è la situazione attuale, cosa siamo chiamati a fare, a vivere, a testimoniare.
Quindi, Saverio, il bicchiere non è né mezzo pieno né mezzo vuoto,
è solo
il
diverso.
Bicchiere di sempre, bisogna non far cadere nel vittimismo, ma andare avanti. E...
Però a me è interessata questa frase finale del bambino. Ora, non si tratta di mandare tutti i nostri bambini all'ONU, no? Perché non credo che sia...
Però una vanga per ciascuno non...
No, ma
non
questo è del circolare.
No, quello che a me mi ha colpito è, dice, si tratta del nostro futuro, di salvare il nostro futuro. Ecco, questa è un'altra cifra un po' diversa rispetto al passato. Non è vero che sempre tutto si ripete, che non c'è niente di nuovo sotto il sole. Mm-hmm. Qualcosa di nuovo sotto il sole c'è. E cioè che qui in ballo è un futuro non inteso in termini, diciamo, astratti, ma proprio il futuro di generazione, delle generazioni che verranno. Quindi questo senso di impotenza che a volte i giovani avvertono, di fronte però all'urgenza del loro futuro, è qualcosa di micidiale, secondo me. Io lo sento su me stesso, immagino che per i giovani sia ancora più forte.
Ma è bello anche l'esempio degli orsi polari, no? Come dire, queste associazioni, WWF, queste grandi associazioni benemeriti anche, però spesso rimangano in un aspetto settoriale. Cioè,
perlomeno
bambino...
danno questa impressione, però sì, non è no, che no. sia proprio così.
Io da questa trasmissione ho colto il titolo della mia prossima predicazione pubblica, potrebbe essere questo: non c'è più religione, per fortuna. Per fortuna, quindi no, io la vedrei speranzosa.
Dove la fai questa predicazione in maniera tale la avvertiamo tutti, rimarrà lui e sua moglie, no? Vabbè, no, scherzo.
C'è rimasta la fede.
Sì.
Bene, allora ciao, io ringrazio veramente i nostri
viaggio,
ospiti,
eh?
Davide Romano.
Sì,
vabbè,
appunto, ero giusto passato a salutare.
Come è passato? Sei
Saverio,
salito
Saverio Scucimarri, Davide
ciao
Mazzato,
a
Claudio Coppini,
ciao.
A risentirci a tutti.
Roberto Vacca.
Va bene, ciao.
Non ti guarda, se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà.
Avete ascoltato L'altro binario, da un'idea di
Davide Mozzato
e Claudio Coppini. Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS.